E dopo l'avvio di sguardo di stamattina, adesso inizia davvero il cammino d'ascolto. Non ho fatto fatica, ma questo credo tutti, non avremmo fatto fatica, a ritrovare una di quelle dimensioni importanti che stanno in tutta la consegna che Francesco fa in Evangelii Gaudium, anche perché è addirittura nel titolo. Gaudium, appunto, la dimensione della gioia, ma anche qui com'è importante andare in profondità rispetto anche all'evidente impatto emotivo bello che già solo la parola gioia ti mette in animo. Sentire evocata la gioia in rapporto a quell'Evangelo per il quale ciascuno di noi ha scelto di dedicare per intero la vita. Ma appunto l'andare in profondità vuol dire cominciare a percorrere umilmente, ma con la forma bella libera che esercizi spirituali consentono di esprimere, quell'ascolto della parola che ci rimanda la parola gioia con una dimensione singolare e profonda. Tant'è che qui c'è un va e vieni tra alcune espressioni di Francesco e i testi della scrittura, anche perché in questa parte iniziale certamente aveva l'esigenza di dire tono, il livello della comunicazione, ed è davvero bello che l'abbia ritrovato questo tono, questo livello nell'espressione della gioia. E allora ci mettiamo in questo solco di riflessione. La pagina biblica di riferimento che sento immediata e che lo stesso Francesco evoca. Noi sostiamo appunto perché percorriamo il retroterra biblico con una maggiore ampiezza di respiro, perché questo ci è dato come dono in questi giorni, è il testo di Matteo 13, 44, 46, quelle due indimenticabili parabolette. Le leggo. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo. Un uomo dopo averlo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovato una perla di gran valore se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Due brevi parabole, quella del tesoro nascosto nel campo e della perla preziosa, esemplificano la decisione per il regno, una decisione senza riserve e l'adesione senza compromessi. Il segno evidenziatore è che uno trovato il tesoro nel campo, la perla preziosa, lascia tutto. Ma ecco acuta annotazioni di esegeti davvero bravi, in questo caso grande esegeta della tradizione delle chiese della Riforma, Joachim Jeremias, dice il punto centrale è questo, il motivo che spinge il discepolo a lasciare e ad aderire è la gioia di avere trovato. È perché hai trovato, quindi perché eri in ricerca, hai trovato, adesso questo ti consegna una gioia che ti dà inspiegabilmente la forza di lasciare tutto, di vendere quel campo, di lasciare tutto. I protagonisti, quindi, in questa parabola, sono coloro che cercano e che trovano. Penso di non essere lontano davvero, che ci siamo dentro, anche noi, grazie a Dio, che abbiamo cercato e cerchiamo, abbiamo trovato, ma vorremmo continuare a trovare. La gioia è la forza dirompente che rende capaci di passi di radicalità. Non ce la faresti senza la gioia, non avresti quel sussulto sufficiente per dire lascio. Ora, questa è una dimensione davvero importante, è prezioso proprio ascoltarla, è nella sua rilevanza, perché davvero su questo punto l'annotazione che Francesco ci consegna è ricca di riferimenti che sono palesemente legati a quello che adesso abbiamo subito intuito in un approccio orante a questo testo del Vangelo, per dire la dialettica che sta, dove al centro non sta il fatto che tu hai lasciato tutto, ma sta il fatto che tu hai trovato provando una gioia incontenibile. Questo ti ha dato la forza di lasciare tutto. Ora, dà nome a tutto questo. È uno dei passaggi dove davvero sente anche naturale fare qualche riferimento più diretto nei numeri iniziali al testo stesso, perché è proprio parallelo alle dinamiche che il testo adesso di Matteo ci ha fatto toccare con mano. Ci rimanda a quell'esperienza di scelta, a quell'esperienza decisiva della vita, quella per la quale abbiamo incontrato personalmente Gesù Cristo. E allora oggi la possibilità di rinnovare per l'oggi della nostra vita l'incontro personale con Gesù, o perlomeno prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui per cercarlo ogni giorno senza sosta, costituisce esperienza di gioia. E credo che stiamo parlando di una cosa a cui tutti profondamente crediamo, perché quando una cosa la vivi, magari dopo hai la paura di averla smarrita, di vederla obnubilata lungo la strada, ma che indubbiamente l'hai avuta e la vivi. Tutto questo davvero riconduce a qualcosa che, per dirla col linguaggio ignaziano che evocavo stamattina, è principio e fondamento. Però è bello, sentire in questo caso che il principio fondamento è espresso dalla gioia che tu hai per aver incontrato e per esserti lasciato incontrare da Cristo Signore. Questo non è consueto, che il fondamento venga identificato in una gioia. Ma credo che siamo al cuore dell'Evangelo, davvero al cuore dell'Evangelo. E tutto questo a me pare davvero qualcosa di molto importante, perché io penso, per dirla con un gergo pelino vicino a quello sportivo, come fai a entrare in partita? In una vita dedicata al Vangelo, se questa cosa non è accaduta e non accade, prima o poi diventa inesorabile quel "ma chi me lo fa fare?" Diventa inesorabile, così come diventa davvero sorridentemente superabile questo rischio "ma chi me lo fa fare?" E lo so chi me lo fa fare. Lo so davvero e lo conosco per nome. Semmai ho il rammarico di non averlo conosciuto ancora a sufficienza. Ma io lo so chi me lo fa fare. Questo a me pare un passaggio davvero di grande importanza. E allora, proprio attorno a questo, vorrei, anche sulla scorta di un invito suo, di Francesco, suggerire, e penso che per la preghiera di oggi, per la durazione di stasera, potrebbe essere un terreno davvero particolarmente fecondo. Cioè, una domanda, io riconosco che non me l'ero mai sentita fare. Ma con questo non lo dico né da arrabbiato, no, dirò che non mi era mai sentita fare. La parabola, qual è la parabola della gioia nella tua vita, nella mia vita? La parabola della gioia. Perché non è vero che essa rimane inalterata lungo i tornanti e le stagioni della vita. Non è vero. Anzi, se stasera ci addentriamo in una preghiera così, ho proprio anche la sensazione, che forse è più vicina alla certezza della sensazione, di qualche elemento che ci sorprende, magari ci preoccupa, qualche volta ci mette veramente anche in difficoltà, qualche volta ci dà un rinnovato slancio che non sapremmo spiegarci altrimenti. Faccio solo qualche accenno, ma semplice, proprio per incoraggiare questo che dopo è discernimento reale di ciascuno, perché si entra negli esercizi lavorando, ma lavorando nel senso vero, bello, spirituale della parola, dove tu raggiungi davvero uno sguardo di interiorità profonda con te stesso e con la tua vita, dove lo identificheremo, e non penso a un dove cronologico, con orario e data, alle 4 del pomeriggio, direbbe il testo di Giovanni, forse non è identificabile così, ma dove lo riconoscerei il nascere della gioia nella mia vita. E magari la cosa diventerebbe ancora più avvolgente quando dovessimo anche chiedersi perché sentiamo che è così, è il suo possibile crescere, il crescere della gioia. Magari con alcuni riferimenti significativi che davvero ti dicono qui c'è qualcosa che mi sfugge, c'è qualcosa che è più grande di me. Quando ad esempio avverti che un crescendo di gioia magari è coinciso o coincide con momenti più difficili della vita, con momenti di sofferenza, con momenti di paura di avere sbagliato, dove senti anche il peso di molti passi con cui hai lasciato, no? Ma perché? Nonostante questa percezione reale di fatica e questo attraversamento di stagioni difficili e sofferte della vita, come mai né si radicato nella gioia. Ma come si spiega questo? E questo a me pare davvero una delle traiettorie che dopo ti aiutano a pregare, a entrare in preghiera con il Signore in una modalità davvero intensa e profonda, ma anche con il coraggio di annotare che la parabola potrebbe anche essere una parabola di affievolimento della gioia, l'intiepidirsi della gioia, l'oscurarsi addirittura della gioia. E quando hai l'onestà di dire a te stesso, sì, questi passaggi li ho avuti, li ho, magari li potrei ancora avere, come vorrei, dal momento che lo spazio di queste giornate lo consente, come vorrei incoraggiare a chiederti il perché, cosa sta alla radice. È un insuccesso. E questo anche a motivo di un investimento che avevi fatto, di un naturale successo della tua vita, quando ti scontri invece con una situazione dove ti pare che non sia germinato nulla, che non sia nato quasi nulla. Potrebbe essere questo un impatto talmente doloroso da farti realmente pensare che davvero sotto questo profilo noi forse non ci eravamo conosciuti fino in fondo. Io non mi conoscevo fino in fondo. Ho fatto un passo di libertà gioiosa, ma nello stesso tempo devo anche annotare che quando ho visto addirittura adombrarsi un rischio di fallimento, di vita sterile che non genera vita, ho visto entrare davvero in difficoltà questa percezione fortissima di gioia, in forza della quale avevo avuto il coraggio di passi decisivi. Se anche fosse così, incoraggerei a non spaventarsi più di tanti. È anche il segno che siamo sani, che siamo gente sana, che non gioca a coprirsi, che sa dare nome alle proprie fatiche, sa identificare meglio i propri intenti perseguiti con tutte le forze. Non c'è dubbio, ma tutto questo, come mi sembra davvero importante, molto importante, anche perché se tu poi ti fermassi qui, davvero, davvero lì sarebbe rischio. Ma se un momento di intiepidimento, di raffreddarsi della gioia, tu lo penetri con libertà interiore, ne cogli davvero le radici, vuol dire che hai già iniziato il rilancio, ti sei di nuovo messo nella condizione di uno che cerca e che vuole trovare, che è una condizione che non può appartenere ad una stagione della vita e basta, alla stagione giovanile, alla stagione degli inizi, alle stagioni dove avvengono cose grandi, responsabilità nuova, gratificazioni sincere. Non puoi attribuirli solo lì, è stretto il rapporto, sei davvero dentro uno schema che non ti lascia finalmente libero, perché invece momenti di gioia ce li hai quando hai proprio l'impressione che non è accaduto niente di eccezionale, ma tu sei veramente contento di aver dedicato la vita per il Vangelo. Come mai? Come mai? Ecco, quindi raggiungiamo Livelli di sguardo su noi stessi, Francesco sembra davvero accompagnarci in questo, quando non fa mistero nel rivelare questo stupore della gioia a motivo di un incontro che mentre cercavi hai potuto realizzare nella tua vita. Forse potrebbe essere ancora più rilevante chiederti perché è rinata la gioia quando ho avuto il timore di averla persa o abbondantemente scolorita. Come mai è rinata? Da che cosa? E anche questo è importante. E magari non è rinata dal fatto che chissà quali elogi o promozioni hai avuto, ma perché ti sei riconosciuto proprio meglio nei poveri del Vangelo, dei semplici, dei piccoli che si appassionano al regno. E questo ti ha come regalato il tuo vestito più bello, che non è quello di chi intende raccogliere meriti di guerra e medaglie da podio, ma semplicemente vivere la libertà gioiosa della sequela di Gesù. Qual è allora un possibile tracciato della parabola della gioia nella nostra vita? Qual è? Io so che non è facilissimo decidere di entrare in questo capitolo, perché un po' di resistenza ci fa, perché magari la paura di trovare qualche sorpresa che ci lascia male c'è, però ne vale la pena. E questo è un habitat giusto, perché questa è esperienza vera di esercizi condotti dalla parola del Signore. Anche perché cosa vuoi che faccia una chiesa triste? Dove vogliono arrivare coloro che non avessero più la gioia del Vangelo? Ma si va da qui e lì e basta. Questo la storia ce lo dice implacabilmente, ma anche la nostra storia, anche le nostre storie personali. E allora questo è un tema bello. Ricordo primo momento d'esperienza, perché lo sto costruendo tassello per tassello questo sentiero, primo momento di esperienza dove ho accennato questo, c'era anche un prete non della diocesi di Milano, di una diocesi che non è qua, oramai con un lungo percorso di vita pittoresco, difficile, Fidei Doni, un missionario tra i poveri, così, e sempre su quei crinali delle persone che sono dentro ma sono fuori, ecco, che vogliono bene alla Chiesa ma non troppo, dicono di non volere bene troppo, in realtà a mio parere ci vogliono bene proprio tanto. E dopo abbiamo parlato, c'era stato un suo arrivo qui in casa, ma è arrivato 7 ore prima che cominciassero gli esercizi e nessuno se l'aspettava. Ed eravamo a tavola, eravamo in pochissimi a tavola, posso dirla questa cosa perché è simpatica, no? Ma noi non pensavamo che uno che entra con un cappello cowboy vestito così venisse per dire mi sono iscritto agli esercizi, ma è stato così. E dopo mi ricordo, perché quando mi ha detto il nome, mi ricordo di una telefonata singolare che avevo ricevuto, quando mi ha detto: senti, c'è ancora posto per gli esercizi? Posto c'era, dopo l'abbiamo dovuto un po' inventare perché eravamo verso gli ultimi giorni, tutto occupato, ma appunto perché io avrei bisogno e capivo che voleva fare qualche domanda, perché non ci conoscevamo. Qualche domanda di dire, va, vediamo che tipo è questo predicatore qua, no? E allora, però, non osava dirmelo, no? Mi ha detto, ecco, ho preso il telefono perché almeno di questo sono sicuro, dalle informazioni che ho avuto, informazioni vuol dire che lui aveva ascoltato molte predicazioni dal sito del Carmelo, qua, che non dovrei incontrare una predicazione lefevriana. Io ho detto, beh, su questo punto mi sento di dirti di stare abbastanza tranquillo, ecco, no, preoccupo. Però il personaggio, saltiamo tutte le cose, ma io l'ho visto subito dopo, non subito dopo, dopo un po' di ore dalla meditazione, che avevo fatto grosso modo una meditazione così, ha cominciato a parlarmi della sua vita e a piangere a dirotto, perché mi ha detto, sai come mi ha fatto bene quando tu mi hai chiesto di fare la parabola della gioia della mia vita, perché io ne ho vissuti di tutte le razze, ho fatto tanti di quegli errori, ho fatto tante di quelle cose belle, eppure io non l'ho mai perso. Ma ne ho combinate davvero tante, che tu non hai l'idea, anche se dici che, o so, che tu accompagni tanti, non hai l'idea di quello che sono io. Ma la parabola della gioia, mai nessuno mi aveva chiesto di riflettere sulla parabola della gioia della mia vita. E gli ho detto, guarda, non me l'ero mai chiesto neanche io. Me lo sono lasciato chiedere da Francesco. Francesco chiede lo sguardo sulla parabola della gioia nella vita. Questo è un sentiero buono, buono, perché poi siamo tutti persone brave, leali. Ognuno di noi sa benissimo che qui non si fa letteratura. Questi sono sentieri con cui tu entri nella tua vita, entri nel cuore della tua vita. No, perché la gioia non è vendibile in nessun luogo. O ce l'hai o non c'è. Allora, tutto questo davvero ha dentro una dimensione che ci può aiutare molto stasera. E se anche andasse di pari passo, con una fatica un poco e un po' di sofferenza, forse non è male, è comunque attorno a qualcosa che è davvero decisivo. Perché mai siamo qui? Perché mai siamo gente nel ministero? E magari in condizioni e in situazioni tutt'altro che facili di ministero. Perché mai? Perché è un poco lo stupore di quelle due parabolette è accaduto nella nostra vita, no? Altrimenti, ma chi ce l'avrebbe fatto fare un passo così? Chi ci avrebbe aiutato a perseverare in un passo così? No, questo è proprio bello ed importante, no? Allora, questa sottolineatura, come mi sembra davvero preziosa, è... In questo momento mi accorgo, e questo è proprio qualcosa che mi è nato mentre continuavo un po' sostare, pregare, rileggere, riascoltare tanti vissuti che ho anche la fortuna di vivere quasi tutti i giorni, no? E mi ha molto aiutato lo sguardo ad una persone, in questo caso sorprendo, perché sono rimasto anch'io sorpreso dall'accostamento, ad una persona grande come è stato addirittura il precursore di Gesù, Giovanni il Battista. Ci sono dei versetti del Vangelo di Giovanni, esattamente Giovanni 3, 25, 30, che oggi ci potrebbero aiutare tanto e rivelarsi particolarmente preziosi. Li leggo e poi dopo riconduco al filo della riflessione. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te di là da Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. Quindi è un avvertimento con cui gli dicono: guarda che la concorrenza che hai è grande, guarda che vanno in tanti da lui e perdi ascoltatori. No, quindi la provocazione era pesante. Giovanni rispose: voi stessi mi siete testimoni che ho detto, io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Questa è una pagina bellissima. Tu l'avresti immaginato oramai un uomo in via di intristimento, perché la fama andava inevitabilmente diminuendo, perché cresceva l'audience per questo profeta nuovo di Nazareth che era venuto a farsi battezzare da lui. Ma ditemi voi se queste sono le parole di un depresso. Anzi, ma io, siete testimoni, no, che ho detto non sono io il Cristo, ma che sono mandato davanti a lui, che è una frase di grandissima schiettezza, dove ha saputo davvero misurarsi lui stesso su di una gioia più grande di quella che aveva per la vocazione ricevuta da Dio di preparare la via del Signore, no? Riconosce di avere una gioia più grande, che non è lui, è colui che deve venire. Però per dirci che questo non impedisce di vivere profondamente con gioia l'incontro con Gesù, con il profeta di Nazareth, usa la metafora dell'amico dello sposo. L'amico dello sposo c'è, è presente, ascolta, prova gioia. Anzi, la gioia è completa. Questo è un uomo che ha cercato e che ha trovato. E quando si vede in seconda fila e non in prima, nonostante la popolarità di cui può avvalersi, dice di essere un uomo nella gioia. Nella gioia. Tant'è che conclude: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Ecco, mi ha aiutato molto questo riferimento a Giovanni per rimanere e proseguire nella riflessione sulla parabola della gioia. Questo era un momento dove Giovanni avrebbe potuto riconoscere che la gioia non l'aveva più. Era terminato il suo compito e vedeva che tutta la gente andava dall'altro. E invece non è questo. L'amico dello sposo c'è, ascolta, prova gioia quando ascolta lo sposo e la gioia è piena, piena. Quindi non è sentimento fugace e transitorio. Ora, questo a me pare davvero un aspetto di grande bellezza, di grande importanza, perché ci aiuta proprio a gustare fino in fondo cosa potrebbe significare misurarci sul nostro personale incontro con Gesù Signore. Questo è l'avvenimento capace di generare una gioia che non tramonta e non impallidisce. Questa è la parabola che ti consente davvero di toccare con mano che questa gioia incrementa un desiderio di ricerca, di adesione profonda al Signore, incrementa un desiderio così. La vita, dice Francesco, si rafforza donandola e si indebolisce nell'isolamento e nell'agio. Rimanendo costantemente in ascolto e accogliendo l'annuncio rinnovato, ci si apre incessantemente alle forme creative della testimonianza, perché hai dentro la gioia, perché sei davvero una persona che è arrivato ad un esito importante, pur essendo in pieno cammino e tra mille fragilità e fatiche, ma in qualche modo ha guadagnato la questione, l'ha guadagnata e l'ha raggiunta. E allora, dice Francesco, non c'è confine per chi ha una memoria grata, non c'è confine. Quando uno è carico di gratitudine, ha una memoria grata per il dono che ha ricevuto, non lo fermi, non lo fermi. Possono tentare in tanti di mettere paletti, ma in realtà non resisteranno i paletti, perché la memoria grata deborda di suo, va oltre, perché è generata da un'esperienza intensissima come quella della gioia. Ora, una meditazione così, la prima, no? È la prima, per le ragioni che ho detto, è addirittura la parola centrale del titolo, no? Evangelii Gaudium, no? Però, secondo voi, non ha la statura del principio e fondamento di cui parla Ignazio? La gioia. Principio e fondamento che per Ignazio è l'inizio di una costruzione. Senza questo inizio non comincerebbe neppure una costruzione e non cominceresti neppure i tuoi esercizi, ci direbbe Ignazio. Ma questo non è un sentiero marginale, ha la struttura e la solidità di un fondamento. Quando addirittura arrivi a riconoscere a te stesso che è a motivo di questo che hai giocato ai giochi la tua vita, altro che esse è fondamento, perché la vita non la si gioca per qualsiasi cosa. Quando consapevolmente la si dona e la si perde per qualcosa di ben identificato, vuol dire che questo veramente ti ha dato una pienezza di gioia. E allora improvvisamente e sorprendentemente tu relativizzi tutte le difficoltà e le fatiche, le tristezze e le delusioni. Certo, ma accorgo che partiamo in salita, si fa per dire in salita, non so, sei salita, ma per dire, questo è un impatto forte, perché siamo già al cuore della questione. E da qui a venerdì mancano ancora un po' di giorni. E se siamo già al cuore in partenza, l'importante, cuore o non cuore, è che sia vera, che questa cosa sia vera. Ora, è indiscutibilmente vera nelle parabole, è indiscutibile vera è nella gioia di Giovanni. Ed è indiscutibile vera, abbassiamo la voce, ma anche nella nostra vita. Altrimenti, che ci stiamo a fare a Concinede in questi giorni? Se non perché ci riconosciamo nel volto di chi cerca e trova, di chi cerca davvero nella vita. Anche se ha già raggiunto traguardi, ha addirittura delle responsabilità, ha dei compiti, ha delle nomine, ha un mucchio di persone di cui si sente legato, responsabile e da cui riceve magari anche molto, insieme a tante fatiche. E allora tutto questo fa davvero... che dire, forse ci vuoi dire questo, Francesco, che ci vuole una chiesa capace di gioia, ci vogliono discepoli contenti, che hanno nel cuore realmente la gioia per l'incontro con il Signore e per la rinnovata disponibilità all'incontro che continua a ripetersi nella vita con il Signore. E questo è una dimensione che va in profondità. A me pare davvero molto bello sentire che incomincia così il nostro cammino e che come prima intuizione ci siamo sentiti necessariamente condotti ad un testo di Vangelo che mette al centro la gioia in forza della quale uno ha anche la libertà di far dono della propria vita, ma al centro mette la gioia per un incontro accaduto e che continua. Io penso che questo possa essere promettente come sentiero spirituale da continuare a perseguire. Ci saranno tutte le altre puntate fino a venerdì, anche perché comunque ho cercato proprio di prendere le colonne portanti. Tante pagine anche molto belle del testo, però non sono così centrali. A me sembra che quelle centrali forse sono davvero quelle che via via ci accompagneranno lungo il cammino di ascolto e di preghiera di queste giornate. Mi sento di poterlo dire abbastanza serenamente, ecco, perché mi accorgo che non è questione di gusti o di priorità, ma è proprio la nervatura del testo. E forse è proprio la fede limpida di un uomo che ci regala una riflessione come questa, dicendo: mi starebbe davvero a cuore che la Chiesa oggi perseguisse sentieri così e diventasse una Chiesa che attinge a queste profondità. Buona preghiera, allora. Ci fermiamo qui. Prima scherzando, ma non troppo, dicevo a Don Mario, guarda, combinazione... La prima meditazione è proprio sulla gioia, perché è caduto su una lastra di ghiaccio andando a camminare dopo pranzo e, ahimè, c'è qualche problema alla spalla. E gli ho detto: guarda, allora io dedico la meditazione, ho detto, come forma di conforto e di sostegno. No? E la strada può essere insidiosa, soprattutto in alcune ore, quando l'acqua diventa gelo, forse però speriamo.
La strada asfaltata, la neve che era sgelata, all'ombra aveva rigelato e non vista.
Però solidarietà ce l'abbiamo tutti.
Grazie.